la mia collega dottoressa Daniela Rossetti, che ha il compito di chairman. Daniela Rossetti, sono dimenticato di presentarmi. Io sono il dottor Rube Lazzarini, psicologo, membro dell'APER, l'associazione che insieme al Comune di Bologna e l'Unicredit ha organizzato per il secondo anno il Festival della Psicologia. Daniela Rossetti avrà il compito di chairman in questo incontro. Daniela Rossetti è psicologa, anche lei collega psicoterapeuta, lavora all'ospedale di Montecatone, un centro ad alta specializzazione per pazienti con gravi lesioni da traumi. Poi vi presento i relatori di questo incontro. Per dovere di ospitalità, visto che viene da fuori di Bologna, il dottor Piero Porcelli, e qui accanto a me il dottor Maurizio Stupiggia. Io ho una traccia della loro presentazione, vediamo un po', qualcosa mi ricorderò, però ecco. Allora, Piero Porcelli, psicologo psicoterapeuta, lavora presso il servizio di psicodiagnostica e di psicoterapia all'ospedale Saverio De Bellis di Castellana Grotte, Bari. È docente incaricato presso la scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'Università di Bari e si occupa principalmente di psicosomatica e psicodiagnostica. È autore di numerosi articoli su riviste italiane e internazionali e di alcune monografie, tra le quali Medicina psicosomatica, Valutazione scientifica, Integrazione organizzativa e Costo sociale e Trattamenti, Medicina psicosomatica, Psicoterapie, Farmacoterapie e Neuroscienze. Mentre il carissimo amico e collega dottor Maurizio Stupiggia, psicologo psicoterapeuta, insegna pedagogia speciale all'Università di Genova, è direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia biosistemica, sede di Bologna, è professore assistant alla cattedra di psicologia clinica della Westdeutsche Akademie di Düsseldorf, e lavora in ambito clinico e formativo in vari paesi europei, in Giappone e in America Latina. Autore di numerosi articoli e di due libri tradotti in varie lingue, La terapia biosistemica e Il corpo violato, dello scorso anno, di recente pubblicazione. Io do la parola alla mia collega Daniela Rossetti per introdurre il tema di questo incontro.
Il tema di questo incontro è, come vedete, all'interno, ha un altro titolo prima dell'essetimia, che è Incontrando psiche. E allora possiamo chiederci come mai, incontrando psiche, cominciamo a parlare del linguaggio segreto del corpo. Penso che conosciamo tutti la profonda e continuativa ricerca su questa entità che è l'essere umano, che ha visto nel corso dei secoli prendere il predominio a volte del corpo sulla mente, a volte della psiche sulla mente, sul corpo, e quindi questo è, penso che ci abbia poi portato qua. Io dico solo due parole. Incontrando psiche parliamo del corpo perché non abbiamo un altro modo che essere su questa terra se non con il corpo. Come dice Merleau-Ponty, il corpo è il nostro modo di essere al mondo. Quindi tutta l'evoluzione dell'essere umano deve fare i conti con questa realtà di cui conosciamo forse solo una minima parte. Pensiamo solo a che cosa si sta scoprendo dell'influenza, le neuroscienze ci stanno portando a questi approfondimenti di come ogni singola cellula o microcellula del nostro corpo sia in realtà connessa con tutti i miliardi di cellule e non sappiamo bene ancora come. Questo è un argomento che mi interessa molto perché, come diceva il collega, lavorando in un ospedale dove arrivano persone con una grave lesione al corpo che porta alla perdita di controllo su quello che è l'elemento vitale per l'eccellenza, che è il movimento, più impariamo di come funzioniamo, più possibilità ci sono per una buona qualità della vita anche in situazioni che sono drammatiche. Il corpo e la psiche. Vorrei ricordare quello che dice Sartre sul corpo. Il corpo è il simbolo. È il simbolo, allora vabbè, ricordo a tutti noi che cos'è il simbolo. Per gli antichi greci il simbolo era una parte di un tutto che in realtà era la relazione. Il simbolo era una moneta spezzata in due o qualcosa del genere, e una parte rimaneva all'ospite e l'altro veniva dato all'ospite, ospitato, tant'è che ospite poteva essere sia colui che ospitava sia colui che veniva ospitato. Non c'era molta differenza perché evidentemente si dava importanza alla relazione, e allora quella metà ricordava un tutto che era una relazione, qualcosa che si era condiviso in uno spazio e in un tempo. Io mi fermo qui e penso che gli ospiti che hanno accettato l'invito a essere qui potranno darci elementi di approfondimento.
Professore?
Io ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e, come dicevamo prima, parlando un po', sono un po' in imbarazzo perché non avrei mai pensato nella mia vita di essere invitato ad un festival, e cercherò di illustrare un po' la questione della lessitimia, il problema della lessitimia. La parola lessitimia è una parola di origine greca, evidentemente, però è stata coniata da due americani attorno agli inizi degli anni 70 circa, quindi ha una trentina d'anni di storia, e il significato letterale, appunto, come dicevano gli autori che hanno iniziato questo filone, che sono due autori due psichiatri che lavoravano al Massachusetts General Hospital di Boston, Peter Sifnios e John Nehemiah, coniarono questa parola, loro stessi ammisero per la mancanza di un termine migliore, e alessitimia significa letteralmente no words for feelings, cioè nessun alfa privativo, lexis è il linguaggio, thumos sono le emozioni. Quindi l'assenza di linguaggio per le emozioni. Il concetto ha avuto una diffusione galoppante, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, tanto da arrivare anche a Star Trek. E perché è venuto fuori questo termine? Da dove nasce l'idea, la necessità di avere un termine diverso per spiegare una serie di fenomeni? La lessitimia, ovviamente, pre anni 70 ha una sua storia, nasce da una serie di osservazioni che vanno attorno alla metà degli anni 50. Anni 50 è il periodo in cui, molto brevemente, ma gli anni 50 è il periodo in cui nasce in qualche modo la psicosomatica moderna, con un punto di riferimento forte della nascita della psicosomatica moderna, che è la scuola di Chicago, di uno psicoanalista, Franz Alexander, che attorno agli anni 50 pubblicò una serie di lavori, culminati poi in una monografia diventata famosa, che si chiama appunto Psychosomatic Medicine, e a sua volta poi si cominciò a diffondere questo movimento con la fondazione dell'American Psychosomatic Society, la fondazione di una rivista che aveva lo stesso nome del libro di Alexander, che ancora oggi si chiama Psychosomatic Medicine, è una delle riviste più importanti del settore, e con una forte impronta della società di medicina psicosomatica americana, che poi ha fatto scuola anche in Italia. Ricordo che negli anni 60 venne fondata anche la società di medicina psicosomatica italiana con Ferruccio Antonelli di Roma, l'idea di base era un'idea di stampo psicoanalitico, cioè esiste un conflitto interno, variegato con tutta una serie di specificazioni che adesso è inutile ripercorrere, ma esiste un conflitto interno negli esseri umani, e questo conflitto interno, per l'aggiunta di un fattore X, diceva Alexander, che è un fattore di vulnerabilità somatica, sfocia in una patologia psicosomatica, per cui, molto brevemente, se c'è un conflitto intrapsichico fra il bisogno di dipendenza e il rifiuto di questo bisogno di indipendenza, e contemporaneamente c'è una vulnerabilità d'organo, per esempio un aumento di pepsinogeno, quindi di ipersecrezione acida all'interno dello stomaco, si crea l'ulcera peptica. Modello molto semplice, tutto sommato molto semplice rispetto a quello che sappiamo oggi, che dava luogo, quindi un conflitto di base interno dà luogo ad una patologia, non a un semplice sintomo, a una patologia d'organo, quindi con una modificazione tessutale, una modificazione di cellule, una modificazione della struttura dell'organo. Ed è un modello abbastanza semplice, c'è un conflitto, c'è la malattia. E la malattia in qualche modo ripercorre simbolicamente appunto il tipo di conflitto che sta alla base. Grande entusiasmo. Grande entusiasmo davvero, perché negli anni 50 e negli anni 60 i congressi della Società di Medicina Psicosomatica americani erano strapieni di persone, tutti accorrevano, sembrava che la psicoterapia o comunque l'impostazione psicoterapeutica, psicodinamica potesse dare una risposta a tutte quelle patologie che fino ad allora venivano considerate inguaribili o comunque misteriose, come appunto le patologie cosiddette psicosomatiche, l'ulcera, il diabete, le neurodermatiti, la colite ulcerosa, le patologie tiroidee, ce ne sono tante, 7 sono quelle classiche, ma ce ne sono tante poi che si possono aggregare. Si pensava di aver scoperto la chiave, come ogni volta che si pensa di aver scoperto la chiave, in realtà poi la chiave non c'è, si perde, nel senso che le cose sono sempre molto più complesse di quello che sembrano a livello teorico. E più o meno negli stessi anni ci fu un lavoro che è diventato poi importante di un tedesco, Jürgen Ruesch, che tira fuori un articolo in cui si dice che il core problem, cioè il punto centrale, l'aspetto centrale della medicina psicosomatica, non è il conflitto interno, ma la personalità infantile. Che cosa voleva dire all'epoca? Siamo attorno agli anni 40, fine anni 40, inizio anni 50. Voleva dire che c'era i pazienti che manifestavano le cosiddette patologie psicosomatiche, sembrava che, a differenza di quello che si sapeva nella clinica, soprattutto di tipo psicoanalitico, non avevano fantasia, avevano scarsa immaginazione, avevano un pensiero molto concreto, la relazione era difficile, non avevano capacità di immaginazione, non avevano mentalizzazione. Questo aspetto, che Ruesch chiamava appunto personalità infantile, secondo lui era il core problem di questi pazienti. Contemporaneamente molti altri autori psicanalisti cominciavano a vedere le difficoltà di trattare con la terapia psicanalitica pazienti perché i sintomi, le patologie non guarivano, molto semplicemente non guarivano, in alcuni casi addirittura peggioravano, e per cui si rese conto che c'era qualcosa da dover risistemare. Attorno agli anni 60, continuando proprio lungo questa strada, attorno agli anni 60, a Parigi, alcuni autori di quella che poi verrà chiamata la scuola psicosomatica francese, l'École psychosomatique de Paris, che si erano molto ben organizzate, avevano un ospedale, avevano una struttura assistenziale, sanitaria molto attiva, avevano finanziamenti dal governo francese. Negli anni 60 venne fuori questa teoria di Pierre Marty e Michel de Meusan della pensée opératoire, cioè di un pensiero operatorio, che significava semplicemente un pensiero molto concreto, privo di sfumature emotive, come se questi pazienti in realtà non avessero la possibilità di accedere ad una sfera emotiva che esisteva ma che non poteva essere verbalmente espressa. Questo è il retroterra in cui si muovono anche questi autori. Come spesso accade, questa è la storia più o meno della psichiatria e della psicologia del Novecento, le idee migliori ce le abbiamo in Europa, le idee originali, ma diciamo che nessuno le fila. Emigrano negli Stati Uniti, dove hanno tutta una cornice ben organizzata, diventano delle idee straordinarie e le reimportiamo come cosa nuova. La cosa nuova che abbiamo reimportato, perché era appunto la partenza estata europea di questa idea, è stato il concetto di alesitimia. Che nel corso del tempo, ripeto, è diventato molto importante. Adesso vediamo di che cosa si tratta. Dunque, oggi il costrutto di alesitimia riguarda due grandi ambiti sostanzialmente. Uno di effect awareness, non l'ho tradotto, adesso vediamo poi perché, che possiamo definire come consapevolezza affettiva, e riguarda due aspetti forti che sono molto evidenti nella clinica, quindi nel modo di presentarsi dei pazienti. Ed è la difficoltà di identificare e di descrivere le emozioni, c'è una scarsa consapevolezza di quello che una persona sta provando. Ci possono essere anche degli scoppi di rabbia, degli scoppi emotivi, ci possono essere quelli che tecnicamente si definiscono degli acting, cioè delle azioni apparentemente impulsive, molto forti, di pianto, di rabbia. Non è che non ci siano emozioni, non c'è la capacità di identificarle le emozioni. E come secondo aspetto, ovviamente correlato al primo, c'è il fatto che questo tipo di persone hanno una difficoltà di distinguere fra la parte, chiamiamola dei sentimenti, quella che gli inglesi chiamano feelings, e quella parte somatica dell'attivazione emotiva. Molto semplicemente, se io sono triste, mi sento giù di morale, ho un po' di ansia, tachicardia, sono irrequieto, non mi sento a mio agio, comincio a sentire delle sensazioni fisiche di non benessere sostanzialmente, sono modificazioni dovute all'attivazione del sistema nervoso autonomo, che è la parte somatica dell'emozione. La stessa parte elaborata a livello corticale, quindi elaborata all'interno di un sistema cognitivo, diventa il riconoscimento e l'identificazione di quello che sto provando, dire sono triste. Un esempio molto concreto di quello che significa: una paziente, una cosa che mi è capitata ed era particolarmente illustrativa di questo aspetto, una paziente con una forte componente alessitimica, che aveva come sintomo importante un dolore pelvico cronico, senza reperti organici o senza niente di organico che potesse giustificare in qualche modo l'entità della sintomatologia, ma un dolore persistente, molto forte, che la costringeva all'immobilità, a non andare al lavoro, la costringeva a letto, costringeva la famiglia a restare chiusi, e quando veniva primavera e bel tempo non potevano uscire perché aveva mal dolore, la sera non potevano andare a cinema perché aveva dolore, il marito in crocifisso a casa perché non... tutto il sistema familiare governato da questo sintomo importante, anche la vita della paziente ovviamente condannata da questo sintomo importante di dolore molto forte nella regione pelvica, che è cronico nel senso che durava da anni. Esami, straesami, medici, terapie, non si trova niente, vai dallo psicologo, come si può dire, insomma, abbiamo Padre Pio in Puglia, ci sono. Da me la tappa successiva ovviamente sarà Padre Pio. E viene questa signora, parla, cominciamo a fare una psicoterapia, parla di sé, parla di tutti i suoi problemi, con una grossissima difficoltà a parlare delle emozioni. C'è il dolore, c'è il fatto che mi sento male, ci sono i sintomi, adesso il dolore è più forte qui, poi più forte lì. Non c'è, nella sua vita tutto va bene. Il marito d'oro, i figli vanno bene, la situazione va tutta bene, problemi dell'infanzia nessuno, i genitori tutti benissimo, il rapporto con i genitori ottimo, era una signora che aveva 34 anni circa, il rapporto con i genitori ottimo, il rapporto con le sorelle perfetto, amici tanti, lavorava, il rapporto con il datore di lavoro ottimo, andava tutto bene. La signora viene, si siede, ripetutamente, cioè questo osservo, vedo che la signora ogni volta che viene si siede, resta seduta e resta così. Io le chiedo, problemi? No, nessuno. Si sente, come si sente oggi? Bene, bene relativamente al mio problema, bene. Al di là del mio problema, bene. Ci sono stati problemi oggi? No. Si sente in ansia, ci è successo qualcosa adesso? No. Dico, no, è tutto assolutamente normale. Però dico, guardi, come mai continua a fare così, a muovere la gamba, evidentemente nervosamente, diremmo noi. La signora dice, no, questo è un vizio mio, non c'è nessun problema, lo faccio sempre. Perché? Niente, è una mia abitudine. Al che... Che c'è? C'è uno stato di tensione, una manifestazione soltanto somatica dello stato di tensione, è una inconsapevolezza, cioè una mancanza di identificazione della componente cognitiva, vissuta, rappresentativa, mentale, verbale, come la vogliamo chiamare, dello stato di disagio. Come si fa a far accorgere a questa persona che non si sente bene, cioè nel senso che sta in ansia e lo sta dimostrando soltanto somaticamente, senza averne consapevolezza, cioè senza accedere alla coscienza? È un completo ignorare la situazione, non è un difendersi da, è proprio un completo ignorare la situazione che ho dentro. Presi un cronometro, un timer, l'ho messo sulla scrivania, lo fissai a 10 secondi e disse alla signora una cortesia, per 10 secondi ferma, tac, aspettiamo 10 secondi, poi balla quanto vuoi, per il momento ferma 10 secondi. Con mia sorpresa, perché non pensavo fosse così seria la situazione, dopo 2 o 3 secondi la signora mi disse basta, devo muovermi, come se stesse in apnea, cioè come se avessi costretto la signora a non respirare. Perché? Lei dice, mi dice che è successo, mi disse non posso farne a meno, se mi blocco sto male, cioè che si sente? Non lo so, mi sento strozzare qui. Mi sento accalorata, sto cominciando a sudare, no, non ce la faccio, come se stesse avendo una crisi d'asma, come se stesse avendo un blocco respiratorio, come se stesse per avere un attacco di panico, non lo so, volevo dirlo in tutti i modi, ma non ce la faceva. Si rese conto che cosa non riusciva a dire la signora? Una cosa semplicissima che generalmente lo diremmo tranquillamente, mi sento in ansia, mi sento nervosa, mi sento tesa, mi sento... Questo che significa? Questa cosa, invitai la paziente a farlo anche a casa e la paziente cominciò a rendersi conto che aveva delle cose che non riusciva a identificare. Questo significa che non riusciva a identificare le emozioni e non riusciva a differenziare quella parte somatica, cioè somatica significa quell'espressione dell'emotività, in questo caso l'ansia, che si esprimeva attraverso il sistema nervoso autonomo e quindi attraverso una trasmissione, diciamo, recettoriale, neurotrasmettitoriale, puramente fisica, al di fuori di un'altra parte che non è sganciata, ma è l'altra parte, come la seconda parte della Luna, come la parte manifesta e nascosta della Luna, la seconda parte, il dritto e il rovescio di una medaglia, che è il fatto che noi sappiamo quello che ci sta accadendo fisicamente. La signora non riusciva a capire quello che le accadeva fisicamente dentro, pur provandolo. Connesso a questo aspetto c'è il secondo aspetto, che è appunto quello che i francesi definivano pensiero operatorio, che è il fatto di avere processi immaginativi molto coartati. Sono pazienti che in genere, persone che in genere non hanno fantasie, non hanno sogni ad occhi aperti, non hanno ricordi di sogni, non riescono a essere ironici, non riescono a giocare, non riescono ad avere quell'aspetto, tutta quella parte della vita, diciamo, della vita di relazione, della vita con se stessi, che presuppone una confidenza, un essere a contatto con la propria parte emotiva. E quindi, come secondo aspetto del pensiero operatorio, uno stile di pensiero molto orientato verso l'esterno. Sono persone che quando vengono in trattamento, in terapia, parlano molto, moltissimo di tutto quello che accade nella loro vita, di tutti i fatti, di tutti gli aspetti più fattuali, realistici di quello che accade, ma senza manifestare le proprie reazioni in rapporto ai fatti. C'è un problema di lavoro, una discussione sul lavoro, raccontano tutto come è andato, perché, non perché il direttore, il capo gli ha detto questo, gli ha detto quest'altro, che se è giusto, se non è giusto, fa preferenze per un dipendente, non per un altro, e tutto il resto. Quello che io provo, ma sia pure la cosa più semplice, di rabbia, di irritazione per questa cosa, non viene fuori. L'altra caratteristica della lessitimia è quella che viene definita conformismo sociale, che non tutti gli autori riportano come centrale nel costrutto di lessitimia, nella teoria della lessitimia, perché il conformismo sociale è il fatto di essere persone iperadattate alla realtà sociale, quindi con una rigida aderenza ai ruoli, allo status, ed una grossa difficoltà di relazione invece intima, una scarsa empatia, una scarsa capacità di comprendere le emozioni dell'altro, ma questo va quasi da sé non avendo un accesso alle proprie aspetti emotivi. Secondo alcuni il conformismo sociale, che viene descritto da molti autori come interno al costrutto di lessitimia, in realtà è una conseguenza della lessitimia, cioè essendo delle persone con questo blocco importante dell'espressione delle emozioni, è conseguenziale, quasi naturale, che la propria vita sociale sia orientata verso tutti gli aspetti esterni di realtà. Questo costrutto ha avuto una grossa fortuna nella letteratura, non soltanto, e sta uscendo dall'ambito della medicina psicosomatica, in cui è rimasta per molti anni la lessitimia è diventata quasi un sinonimo di personalità psicosomatica. Oggi sappiamo molto di più della lessitimia, oggi sappiamo che è una cosa che investe ambiti molto più ampi rispetto alla medicina psicosomatica, alle malattie fisiche, ed è un costrutto che ha avuto un largo successo per alcuni motivi abbastanza specifici. Uno di questi è il fatto che si è avuto un termine che, per quanto impreciso, non esattamente definito, su cui ci sono molte critiche, non tutti sono d'accordo, alcuni pensano che in realtà questi pazienti abbiano altri disturbi e che venga etichettata come lessitimia per delle cose che già si sapevano, che avevano semplicemente un'altra etichetta. Per altri invece è un costrutto estremamente importante, fecondo di ricerche, di iniziative. Ma in ogni caso, uno degli ingredienti della fortuna di questo costrutto è il fatto che sia un nome per identificare una serie di persone che hanno questo tipo di difficoltà e quindi, come avviene come valore d'uso di una categoria diagnostica, fra virgolette, in questo caso perché la lesitimia non è una patologia. Quindi non si tratta di diagnosticare una patologia, si tratta di descrivere un tratto di personalità, una dimensione di personalità. Ed è una cosa che come dimensione di personalità non è un tutto niente, non c'è una soglia oltre la quale si è alessitimici, al di sotto della quale si è sicuri, tranquilli, che non si è alessitimici e quindi non mi succede niente. Non è il 37 di febbre oltre il quale uno è malato, al di sotto del quale sono i mal di pancia per non andare a scuola, insomma. È una cosa molto più sfumata, come tutti i tratti di personalità, come l'estroversione, l'introversione, come qualsiasi altro tratto di personalità, è una dimensione. E come tale ciascuno di noi ha degli aspetti alessitimici che vengono maggiormente in evidenza in determinate situazioni e ha degli aspetti non alessitimici che entrano in gioco in altri tipi di situazioni. Tanto per fare un esempio, se si ha una patologia o una diagnosi di una brutta patologia, o mi succede o un disturbo grave o una patologia grave, o un trauma, altro settore in cui lo studio della lesitimia si è sviluppato moltissimo, di recente è stato tradotto in italiano un bellissimo libro di Crystal, sul trauma e all'essitimia, un vecchio libro scritto da Henry Crystal negli anni '80 che non era stato mai tradotto e credo l'anno scorso si è tradotto in italiano, è un libro molto molto interessante. Il trauma è uno di quei settori in cui è stato molto forte, diciamo, lo studio dell'essitimia. E anche in questo caso si capisce perché in una situazione del genere, con un grosso trauma, l'allontanamento dalla sfera emotiva ha uno scopo difensivo molto forte e molto adattivo in questo caso. Quindi la lesitimia non si può prendere come una malattia che uno ha o non ha. È una dimensione, probabilmente moltissime delle categorie diagnostiche che utilizziamo, soprattutto nella psicologia clinica, in psichiatria, dalla depressione alla psicosi, sono delle dimensioni con un graduale, un continuum fra l'assenza e la gravità, il polo più estremo, più grave, in cui è più evidente quel fenomeno, in cui è più forte quello che stiamo descrivendo, penso per esempio all'ansia, alla depressione, e la lesitimia anche in questo caso è una dimensione, nel polo estremo di grossa gravità si possono trovare queste caratteristiche cliniche molto definite. Quanto più si va verso l'altro polo di assenza, le caratteristiche sono più sfumate, più parziali e non si può definire nettamente cos'è se un paziente è o non è alessitimico con un codice binario, insomma 1-0. Comunque sia, nonostante questo aspetto che complica ovviamente ulteriormente le cose, soprattutto a livello di ricerca, la alessitimia è un termine che consente la comunicazione. Così come, ripeto, dicevo prima, i termini, le diagnosi, anche se in questo caso non è una patologia, ma le diagnosi servono per comunicare, è uno dei valori d'uso, diciamo, più importanti di una diagnosi, quello di poter comunicare senza dover descrivere tutte le caratteristiche di una persona, la lesitimia ha avuto una fortuna perché consente di comunicare di che tipo di persona stiamo parlando. L'altra fortuna, l'altro ingrediente, l'altro elemento per cui questo costrutto ha avuto una grossa fortuna è che consente l'indagine di tipo scientifico, sperimentale, empirico sugli aspetti tanto evolutivi quanto sociali, quanto psicologici in senso stretto, quanto neurofisiologici, quanto neuroscientifici. Ed è un costrutto che, proprio per la sua apertura e per il modo in cui è costruito, consente di essere agganciato da più punti di vista. È un costrutto che si può misurare, fra virgolette, cioè si può valutare, ci sono degli strumenti di valutazione, e grazie a questi strumenti di valutazione, di cui adesso vedremo qualcosa, grazie a questi strumenti di valutazione è stato possibile un accumulo di conoscenza nel corso degli anni su questo fenomeno. E grazie a questo accumulo di conoscenza oggi sappiamo determinate cose sulla lessitimia che 30 anni fa non sapevamo. E questo è un'altra caratteristica importante di questo costrutto, che non è un costrutto soltanto ed esclusivamente teorico. È un costrutto che si evolve, che vive, perché vive sulla ricerca empirica. E quindi l'elemento veramente essenziale della fortuna di questo costrutto è che è in realtà un progetto di ricerca. Un progetto di ricerca su cui si sono aggregati più o meno spontaneamente gruppi di ricerca da tutto il mondo. E la ricerca sulla lessitimia oggi è diffusa veramente in tutto il mondo, con dei centri di eccellenza o comunque dei punti di riferimento, e uno dei punti di riferimento oggi della lessitimia è sicuramente Toronto, perché a Toronto ci sono degli autori, in primo luogo Graeme Taylor, che sono quelli che tirano le fila della ricerca sulla lessitimia, ma non solo, ce ne sono tantissimi sparsi in tutto il mondo, non è soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo ci sono gruppi di ricerca, e queste ricerche affluiscono tutte in un unico progetto di ricerca. Ne è prova il fatto che in tutti i congressi internazionali di psicosomatica soprattutto, ma non solo, c'è sempre un simposio, una tavola rotonda, un qualcosa sulla lessitimia su cui convergono una serie di persone. Dicevo degli strumenti di misurazione.